tutti, cari ascoltatori di Radiofonica. Benvenuti a Cinema Lab, la nuova rubrica dedicata al cinema. Qui al microfono c'è MT, che vi terrà compagnia tutte le settimane, parlando di attori, colonne sonore e film. In questo nostro spazio ripercorreremo insieme le carriere di alcuni attori, italiani e stranieri, attraverso i loro film più importanti, e torneremo indietro nel tempo e torneremo ad emozionarci ascoltando le tracce delle colonne sonore che sono più famose e che sono piaciute più a tutti noi. Ogni settimana sceglierò un attore o un'attrice tra i miei preferiti e trascorreremo questa mezz'oretta insieme approfondendo la vita e parlando della carriera di questi attori. Oggi, che è il primo giorno, 7 marzo 2012, parliamo di Leonardo DiCaprio, che in assoluto è il mio attore preferito. Allora, brevemente vi racconto qualche notizia storica di Leonardo. Allora, è nato a Los Angeles l'11 novembre 1974, da madre tedesca e da padre di origini italiane, precisamente della provincia di Caserta, Campania. Quindi, anche paesano mio, tra virgolette, perché io sono di Salerno. Allora, Leonardo deve la scelta del nome ai suoi primi movimenti nel pancione della madre. Infatti, i genitori, quando la madre era incinta di qualche mese, si trovavano a Firenze. Non sono sicura se fossero agli Uffizi, ma erano a Firenze. E la prima volta che Leonardo ha mosso i suoi primi movimenti, diciamo, nella pancia della madre, era quando i genitori si trovavano di fronte a un'opera del grande Leonardo da Vinci. Quindi i genitori hanno interpretato questo segno e hanno scelto Leonardo come nome del loro bambino. Leonardo è stato sempre fiero ed attaccato al suo nome che, nonostante quando gli proposero all'inizio della sua carriera di cambiarlo in Lenny Williams, Williams perché Leonardo, ho dimenticato di dirvi che anche un nome tedesco, perché il padre, la madre è tedesca, scusatemi, e quindi lui all'anagrafe si chiama Leonardo Willem. Quindi gli avevano proposto di americanizzare il nome italiano, ma lui rifiutò. Però che io sappia, ancora non ha imparato l'italiano, quindi siamo ancora in attesa. Allora, riceve la sua prima nomination agli Oscar nel 1993, a soli 19 anni, per interpretazione del ragazzo ritardato, fratello di Johnny Depp, in Buon compleanno Mr. Grape. E da quel momento Leonardo ha cominciato a farsi notare e ricordiamo che all'inizio della sua carriera ha collaborato con Robert De Niro, Meryl Streep e Diane Keaton. E poi prima di girare Romeo e Giulietta ha anche collaborato con Woody Allen nel film Celebrity. Ma il film, però, come dicevo, che lo rende popolare in tutto il mondo è Romeo e Giulietta di Baz Luhrmann del 1996. Si tratta di una rivisitazione in chiave moderna della tragedia di William Shakespeare, ambientata stavolta a Verona Beach, sul mare. Nei panni di Giulietta abbiamo un'anch'essa giovanissima Claire Danes, che all'epoca era anche fidanzata con lui, quindi sottolineo questa cosa. Nel film ritroviamo un Mercuzio di colore, gay e simpaticissimo, una signora Capuleti che ha una storia col nipote Tebaldo, un frate tatuato e, come arma del diritto, oltre alla fiala di veleno che inscena una morte apparente, non un pugnale ma una pistola. Quindi peculiare di questa versione di Romeo e Giulietta è il fatto di aver modificato lo stile, quindi di aver reso questa tragedia più moderna, quindi non più un film che rispecchiava fedelmente la tragedia, ma un film moderno. Questo film ha una splendida colonna sonora, infatti, questo giusto perché siamo in confidenza, la colonna sonora di Romeo e Giulietta è stata la mia prima colonna sonora originale che ho comprato alla Ricordi Media Store di Salerno. E dicevo, questa è una bellissima colonna sonora piena di suoni particolari, di vari generi, rock, canzoni, ad esempio c'è il pezzo sul quando i due ragazzi entrano in chiesa, Romeo e Giulietta, e c'è un bambino nero che canta una canzone bellissima, quindi anche note soul, quindi è una colonna sonora molto variegata. E però adesso vi faccio ascoltare il mio pezzo preferito, che si chiama Young Hearts Run Free. Se parliamo di Leonardo, non possiamo non parlare di Titanic, uno dei film più costosi della storia, che ha vinto 11 Oscar, anche se, a mio modesto parere, il 12esimo spettava a lui, perché fu bravissimo. Titanic per me è un film importante, non solo perché esteticamente e stilisticamente mi piace, ma perché fu nel marzo del 1997 che andai al cinema la prima volta e vidi proprio questo film. Ricordo Titanic anno 96, regia di James Cameron e colonna sonora firmata da James Horner. Al fianco di Leonardo DiCaprio, che interpretava Jack Dawson, abbiamo una bellissima e bravissima Kate Winslet, che interpreta la ricca Rose DeWitt Bucader. Il film racconta la nascita dell'amore tra questa ragazza di prima classe, già fidanzata e prossima alle nozze, e un ragazzo povero, che però non riescono a vivere il loro amore perché il 14 aprile 1912 la nave urta contro un iceberg e la frattura troppo profonda trascina in fondo al mare questa titanica costruzione. E Cameron, che è un grande, racconta tutto questo, la partenza della nave da Southampton in questo suo viaggio inaugurale verso New York, racconta due giorni al completo e racconta l'affondamento per un tempo di 3 ore e 20 minuti. E quindi già so cosa state pensando. Molti di voi diranno che Titanic è lungo, che Titanic magari piace solo alle fan di Leonardo DiCaprio, ma vi posso dire che se lo vedete da un punto di vista più stilistico solo, è un grande film. Allora, un'altra cosa che vi volevo raccontare era che i personaggi sono nati dalla fantasia del regista, ma davvero sul Titanic il 12 aprile 1912 si imbarcarono passeggeri di prima classe e di seconda classe, e che tra i passeggeri che poi morirono a causa della frattura della frattura dell'iceberg, voglio dirvi, tra i superstiti vi erano pochissimi passeggeri di terza classe, e questa cosa provocò una serie di processi e di discussioni, perché per salvarsi la classe sociale non doveva e non poteva essere un criterio, perché i passeggeri di terza classe furono chiusi dentro e quindi hanno dato la possibilità a salvarsi prima i ricchi e poi i poveri. Quindi per la serie, nemmeno in casi del genere, non c'è rispetto, e c'è sempre qualcuno che vuole approfittare e vuole avere dei vantaggi in una situazione che poi vantaggiosa non è per niente. E poi un'altra cosa simpatica vi voglio dire, che James Cameron, quando ci sono stati i casting, ha scelto personalmente gli attori che somigliavano di più ai personaggi che aveva deciso di far rivivere sul Titanic. Quindi un regista preciso, non solo per quanto riguarda la ricostruzione della storia, della ricostruzione del Titanic, perché non so se lo sapete, ma il modello è stato ricostruito quasi a grandezza naturale in Messico, a Rosarito Beach, e nelle scene dell'affondamento ho letto anni fa che Leonardo, Kate e anche altri attori hanno rischiato di annegare, perché quando giravano le scene con la piscina e le onde, cioè, hanno rischiato più di una volta di rimanerci secchi. Comunque, a parte questa battutaccia, adesso vi faccio ascoltare e vi faccio tornare un po' indietro nel tempo, al marzo 1997, quando per la prima volta abbiamo ascoltato la splendida voce di Céline Dion con My Heart Will Go On. Near, far, wherever Cari ascoltatori di Radiofonica, poi volevo dirvi, ma lo sapete che Titanic uscirà anche in 3D? Vi dirò, questo è uno dei miei film preferiti, però questa moda adesso di fare tutto 3D non è che mi convinca tanto, perché penso che quando è uscito Titanic all'epoca sono andate tante persone al cinema, c'è stato un boom, un merchandising, io vi posso dire che ho speso tanti soldini a comprare giornali, riviste per sapere le cose che gli altri magari non potevano sapere. Ho comprato della De Agostini, non fa niente che faccio pubblicità occulta. Uscì proprio dopo Titanic una collana che si chiamava English Movie e che ogni settimana, cioè, usciva una videocassetta con un film in inglese, in originale, con il sottotitolo. E quindi io all'epoca comprai sia Romeo e Giulietta e sia Titanic. Perché? Perché? Perché dovevo sentire la vera voce di Leonardo DiCaprio. Perché quando ho saputo a scuola che non era italiano, nonostante avesse nome e cognome italiano, come ho detto prima, ci rimasi male. E fu all'epoca che ho deciso di imparare l'inglese, perché mi dicevo, e mi dico ancora oggi dopo tanti anni, però non ridete di me, dico, se incontro Leonardo almeno adesso so di dire qualcosa, non ho nessuna, non penso a, cioè, non è che ho grandi pretese, però se lo incontro magari due parole gliele posso dire tranquillamente. E quindi volevo ricordare questa bella iniziativa della De Agostini, perché noi italiani purtroppo abbiamo bisogno di questo aiutino anche da parte dei film per imparare un po' meglio l'inglese e quindi unire l'utile al dilettevole. Lasciamo Titanic e balziamo dopo due anni a The Beach. Vi ricordo che prima di The Beach, nel 98, Leonardo DiCaprio recita con Jeremy Irons, John Malkovich, Gérard Depardieu e Gabriel Byrne e in La maschera di ferro, mentre The Beach, allora The Beach è del 99 e la regia è di Danny Boyle. Questo film è tratto da un libro e racconta l'esperienza di un gruppo di persone che, avendo seguito una mappa segreta sono giunti in un paradiso, in un piccolo paradiso in Thailandia, e diciamo si crea una sorta di tribù segreta. E diciamo che l'accesso a questo paradiso è totalmente vietato. Quindi, ad esempio, quando arrivano dei turisti nella zona nei quali queste persone hanno questo piccolo paradiso, cercano di allontanarli. Con cadenza settimanale, mi sembra, comunque con una certa cadenza, due del gruppo prendono una barchetta e vanno a Bangkok per comprare quello che non potevano prodursi loro sull'isola. E quindi, diciamo, questa piccola società che aveva questi equilibri instabili e queste regole poi cominciarono a diventare strette, perché a fare il naufrago, come all'Isola dei Famosi, è bello e simpatico da fare una o due settimane, ma quando poi comincia a passare tanto tempo, anche il paradiso thailandese può diventare pesante e difficile da gestire. E quindi, dicevo, questi equilibri si rompono e quindi questa stessa vita selvaggia e naturale che era stata tanto amata all'inizio provoca la disgregazione di questo gruppo, e tutti ritornano a casa. Quindi vi dirò, questo film non è tra i miei preferiti. Ho voluto parlare di questo perché ha una grandissima colonna sonora, questo film. Però vi posso dire che magari lo stile di Danny Boyle è un po' violento, un po' crudo, ha una maniera di raccontare le cose senza tanti fronzoli, diciamo. Quindi magari all'epoca, che non avevo nemmeno 18 anni, io, povera ragazzina, mi colpì un po' questo film. Però al di là di tutto, Leonardo DiCaprio, a mio avviso, in questo film raggiunse una bellezza stratosferica, perché era abbronzato, perché girando lì, quindi tanto sole prese all'epoca, e poi abbandonò il suo fisico muscolarmente poco asciutto che aveva ad esempio in Titanic e Romeo e Giulietta. Qui diciamo che, per tutti quelli che me l'avevano criticato, che dicevano che era troppo affeminato, che era biondo, che era chiaro di carnagione, lì si ferma l'orologio. Allora, stiamo ascoltando in sottofondo Far Shores delle All Saints, mentre adesso vi ripropongo di tornare insieme con me sulla bellissima spiaggia di The Beach con Moby, con il pezzo Porcelain. We'll be right back. Allora, lasciamo The Beach e brevemente adesso parliamo dei film, degli altri film di Leonardo DiCaprio, perché nonostante abbia solo 37 anni ha fatto un bel po' di film. Ricordiamo Provar Prendermi e in chiusura sentiremo uno dei pezzi più importanti della colonna sonora di questo film. Poi vi ricordo Gangs of New York di Martin Scorsese del 2002 con Cameron Diaz, The Aviator sempre di Martin Scorsese del 2004 e The Departed sempre di Scorsese del 2006. Vi ricordo che Leonardo ha vinto un premio molto importante per The Aviator, questo film che racconta la storia di Howard Hughes, un famosissimo aviatore che sognava di costruire tanti aerei, di essere all'avanguardia nell'aeronautica, però che soffriva anche di problemi mentali, schizofrenia, e quindi e Leonardo, interpretando una persona così, diciamo, particolare, è stato bravo ed è stato molto apprezzato. Degli altri film importanti di Leonardo vi volevo ricordare Revolutionary Road di Sam Mendes del 2008. Questo film l'ho visto molto volentieri perché vediamo Leonardo che ritorna sulla scena con Kate Winslet e quindi, diciamo, due grandi della mia adolescenza che ritornano insieme. E questo film, anche se è un po' amaro perché racconta comunque il declino di una storia ambientata in America, mi sembra a metà degli anni 90, nonostante, diciamo, la storia non è divertente, non è allegra, ma a mio avviso Leonardo e Kate sono stati molto bravi. E l'ultimo, prima di salutarvi, vi volevo parlare di Edgar, regia di Clint Eastwood, che è uscito in Italia proprio quest'anno. E purtroppo non sono riuscita a vederlo perché tra i miei vari spostamenti tra Erasmus, Perugia, Salerno, Svezia, perché io sono una grande viaggiatrice, non sono riuscita ancora a vederlo, però ho visto che su internet, cioè su My Movies, il pubblico ha gradito molto quest'ultimo lavoro di Leonardo. Adesso vi saluto e vi do appuntamento alla settimana prossima, sempre su Radiofonica e sempre con Cinema Lab con MT. Buona giornata a tutti, anzi ragazzi, buona serata.